Benvenute e benvenuti a Chiedilo alla Storia, il podcast sulla storia che vive grazie alle vostre domande e alle sapienti risposte dei nostri ospiti. Oggi ci spingiamo molto indietro nel tempo e andiamo a lambire altre discipline, sempre però per occuparci di storia, cioè di quel lungo viaggio, è proprio il caso di dirlo, che l'umanità sta affrontando. E infatti con me quest'oggi non c'è uno storico, ma c'è un antropologo molecolare, il professor Luca Pagani. Benvenuto.
Ciao Davide e ciao a tutte e a tutti.
Innanzitutto, professor Pagani, che cosa fa un antropologo molecolare precisamente?
Beh, un antropologo molecolare si occupa di ricostruire un po' la nostra storia evolutiva, quindi il nostro passato, utilizzando delle molecole, in particolare la molecola più celebre che è il DNA. Quindi studia il DNA di persone viventi e non più viventi per ricostruire la nostra storia.
Perfetto, ora che abbiamo più chiaro il perimetro in cui ci muoveremo, sfruttando le vostre domande, direi che non ci resta che cominciare. Cuffie, microfono e via che si va.
Chiedilo alla Storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
La prima domanda con cui comincerei è quella di Ivana, che ci scrive da Gorizia. Leggo: ho letto che nel nostro DNA c'è una percentuale di quello dei Neanderthal. È vero? Quindi Sapiens e Neanderthal si sarebbero mescolati?
Eh sì, è proprio vero. Ora bisogna essere precisi, diciamo, non tutti i Sapiens, solo alcuni Sapiens, in particolare noi italiani, noi europei, noi eurasiatici, o per essere più precisi, tutte le persone che sono uscite dall'Africa 60.000 anni fa circa. Uscendo appunto dall'Africa, sappiamo che la nostra specie si è evoluta in Africa a partire da 300.000 anni fa e da 60.000 anni fa si è espansa fuori dall'Africa. Ad aspettarci fuori dall'Africa, probabilmente in Iran o da qualche parte in Medio Oriente, c'erano appunto i Neanderthal, e con i Neanderthal ci siamo mescolati, ovvero ci siamo accoppiati, abbiamo fatto dei figli. Questi figli e queste figlie siamo noi che stiamo parlando ed ascoltando questo podcast. E siamo molto sicuri di questo a partire dal 2010, quando è stato sequenziato il DNA di appunto reperti neandertaliani, e abbiamo visto che appunto questo DNA è più simile ai non africani che agli africani. Quindi potremmo dire che i veri sapiens, quelli appunto non mescolati, sono gli africani di oggi, soprattutto gli africani che vivono a sud del deserto del Sahara, mentre fuori dall'Africa ci siamo noi ibridi per un circa il 98% Sapiens e per il 2% Neanderthal. Ma non solo, questa mescolanza, che può sembrar piccola, ma 2% vuol dire che se noi mettessimo in una stanza 50 italiani, in media in quella stanza ci sarebbe un Neanderthal, insomma 2% vuol dire uno su 50, e non è l'unico incontro fra quelli che chiamiamo appunto umani arcaici, per esempio i Neanderthal, e Sapiens. Sappiamo per esempio che andando verso est abbiamo la nostra specie, insomma il gruppo di persone uscito dall'Africa, ha incontrato altri arcaici, ad esempio i Denisova. Quindi sappiamo che in particolare gli umani che vivono in Oceania, quindi Papua Nuova Guinea e Australia, addirittura contengono circa il 4% di un altro umano arcaico, appunto chiamato Denisova, che era una specie di popolazione sorella dei Neanderthal, che è presente esclusivamente nei loro geni oceanici e in misura minore est asiatici, mentre appunto per quanto riguarda il resto dei non africani il Neanderthal è la fada padrone, 2%, che non è affatto poco.
Mi scusi professore, una mia curiosità ascoltandola, questi nomi, no? Neanderthal e Denisova, come nascono?
I nomi delle specie paleoantropologiche sono buffissimi, perché non hanno, come dire, nessuna attinenza con la descrizione della popolazione che stanno cercando appunto di descrivere. Non si riferiscono a alto, basso o quello che sia, ma spesso semplicemente prendono il nome dal sito del primo ritrovamento. Per cui Neanderthal vuol dire in tedesco la valle di Neander, che è una valle da qualche parte in Germania, e Denisova vuol dire la grotta di Denis, era un eremita russo che se ne stava in questa grotta nelle montagne dell'Altai in Centro Asia. Quindi non hanno nessuna attinenza con, non sono descrittivi delle specie, sono descrittive del sito. La cosa, come dire, ancora più divertente, ad esempio, una specie molto importante per la nostra evoluzione umana, chiamato Homo heidelbergensis, che è un po' la specie progenitrice di noi sapiens e dei Neanderthal e dei Denisova, è una specie molto africana, perché sicuramente si è evoluta in Africa e poi è uscita dall'Africa. Fatto sta che il suo nome al momento, heidelbergensis, prende il nome appunto dalla città di Heidelberg in Germania. Ecco. Quindi abbiamo una specie africana che ha un nome tedesco.
Fantastico. Proseguiamo con la domanda di Giacomo da Roma, che ci scrive: se gli umani sono tutti originari dell'Africa e poi hanno cominciato a spostarsi, come hanno fatto ad arrivare in Oceania, che è staccata da tutti gli altri continenti?
Questa è una domanda molto interessante. Intanto è bene chiarire come ci spostavamo al tempo. Probabilmente non ci spostavamo con un intento. L'idea non era fare 1000 chilometri verso est in un anno. Era più probabilmente uno spostamento, diciamo così, ecologico, ovvero spostandosi verso nord, verso est, seguendo magari alcuni branchi di animali che cacciavamo, oppure seguendo magari la fertilità del terreno. E quindi, ecco, il nostro spostamento era abbastanza casuale, nel senso che seguiva fattori ambientali più che un vero desiderio, diciamo, di andare da qualche parte. E questa tendenza a spostarsi sicuramente ci ha portato fino a colonizzare tutta l'Eurasia, che appunto è un unico blocco di terra connesso, ai tempi non c'era il canale di Suez, connesso con l'Africa. Per quanto riguarda l'Oceania, in effetti è interessante, perché nonostante il livello dei mari variasse nei vari millenni e quindi alcune isole del sud-est asiatico, ad esempio il Borneo, fossero connesse al resto del continente eurasiatico quando il livello del mare era particolarmente basso, potevamo arrivare così, diciamo, a caso fino alle propaggini del sud-est asiatico, ma in effetti ci sono dei bracci di mare, uno di questi è la cosiddetta linea di Wallace, che è, sappiamo, per via della profondità del mare, essere rimasta sempre mare, appunto. E in effetti sì, per arrivare in Oceania, in particolare Papua Nuova Guinea, era necessario uno sforzo nautico. E questo chiaramente ci dice che dal momento in cui noi siamo certi della presenza degli umani in Oceania, siamo allo stesso tempo certi del fatto che loro riuscissero, che queste prime popolazioni riuscissero a navigare. Navigare non dobbiamo intendere ovviamente una barca a vela, magari canoe o qualcosa più di fortuna, ma sicuramente, diciamo, ecco, non stavano semplicemente saltando un fossato, stavano intraprendendo una navigazione. E questo è molto interessante perché ci dà degli elementi particolari sulla complessità della tecnologia, della cognizione di sé, della volontà a questo punto di andare dall'altra parte del mare. Inoltre, quindi siamo sicuri che a partire da almeno 50.000 anni fa, forse anche prima, gli umani sapiens fossero in grado di attraversare la linea di Wallace. Inoltre abbiamo delle evidenze genetiche indirette che ci fanno pensare che forse, questa è ancora un po' una speculazione, ma forse in Oceania ad attenderci ci fossero magari quei Denisova di cui parlavamo prima, perché le popolazioni umane dell'Oceania hanno una, diciamo, un'impronta genetica di mescolanza con i Denisova molto particolare, che ci fa pensare che ci potessero essere delle popolazioni tipiche dell'Oceania, dei Denisova. E questo vuol dire che forse anche i Denisova addirittura fossero capaci di andare di là dal mare. Poi ecco, tutto questo è molto straordinario se partiamo dal punto di vista che navigare il mare sia impossibile e che solo tecnologie avanzate possano consentirlo. Se noi ponessimo invece come nostro punto di partenza il fatto che sì, alla fine andare di là da un braccio di mare con una canoa è una cosa che si può fare da moltissime migliaia di anni, forse, come dire, tutto questo non ci sembrerebbe così straordinario.
E in effetti ricordo un documentario, credo BBC, The Human Journey, il viaggio dell'umanità, in cui degli scienziati, non so se fossero archeologi o cosa, cercarono di ricostruire delle zattere con, diciamo, tecnologia e materiali del periodo in cui si ipotizza per la prima volta raggiunsero l'Oceania, e in effetti, se non ricordo male, questa zattera è stata capace di attraversare quel tratto di mare. Quindi, diciamo, ci sono anche degli esperimenti, credo che siano stati fatti anche molte altre volte questo genere di esperimenti per dimostrare delle ipotesi come questa.
Sì, sì, chiaramente appunto ci sono due aspetti, no? C'è l'aspetto tecnologico, per cui si può dimostrare che le tecnologie disponibili al tempo fossero sufficienti, e poi c'è l'aspetto cognitivo, perché se uno si pone dal punto di vista molto moderno-centrico, in cui dice noi adesso sappiamo cosa vuol dire navigare, ma al tempo i nostri antenati erano dei tontoloni senza nessun tipo di volontà, chiaramente uno può anche immaginare appunto con questo pregiudizio che si dovesse aspettare fino a, non so, 20.000 anni fa per poter cominciare a navigare. Se invece uno parte dal presupposto che invece no, le capacità cognitive sia delle specie appunto più arcaiche, sia anche dei nostri antenati fossero già sufficienti 100.000 anni fa o 200.000 anni fa, beh, questo cambia tutto per quanto riguarda i nostri pregiudizi.
Le leggo adesso la curiosità di Carlotta, che non indica da dove ci scrive e che vuole sapere questo. Buonasera, com'è possibile che i Sapiens o i Neanderthal siano arrivati in Alaska tramite la Russia decine di migliaia di anni fa, ma poi ci si sia, tra virgolette, dimenticati dell'esistenza dell'America che è stata poi riscoperta nel 1400? Com'è possibile? Non esisteva la tradizione orale? Questo dubbio mi attanaglia e Google sembra non capire la mia domanda.
Allora, appunto, intanto bisogna un po' capire che questa non conoscenza dell'America era sicuramente vera in Europa, ma questa è una prospettiva ovviamente, ma anche giustamente, europacentrica, no? Quindi dal punto di vista della nostra storiografia. Va detto che appunto sappiamo che gli umani sono arrivati nelle Americhe almeno 14.000 anni fa, perché i primi resti umani che riusciamo a datare sono sicuramente almeno antichi di 14.000 anni, perché c'erano condizioni ambientali favorevoli, quindi il livello del mare era abbastanza basso grazie appunto alle glaciazioni, e quindi si poteva camminare, diciamo, dall'Eurasia fino all'Alaska e poi successivamente. Stiamo parlando di Sapiens, dei Neanderthal non abbiamo nessuna evidenza per adesso che ci fossero arrivati, né Neanderthal né Denisova, anche se le cose potrebbero cambiare in futuro, chissà. Per adesso limitiamoci ai Sapiens, e quindi appunto la domanda giustamente è: perché 14.000 anni fa siamo arrivati a colonizzare fino al Sud America e poi ce ne siamo dimenticati? Beh, da un certo punto di vista non è vero che ce ne siamo dimenticati, perché ad esempio popolazioni di Inuit, quindi quelle che un tempo venivano chiamate Eskimesi, sappiamo che hanno continuato a fare la spola fra Siberia e Nord America ripetutamente a partire da anche 3.000 e 2.000 anni fa. Quindi, come dire, dal punto di vista di una popolazione Inuit, la distinzione fra Siberia e Nord America era molto più labile di quella che potrebbe sembrarci ad oggi, visto che appunto avevano tecnologie capaci appunto di sfruttare superfici calotte artiche e quindi, come dire, sopravvivere in ambiente glaciale. Per quanto riguarda gli europei, sappiamo comunque che in realtà i vichinghi erano arrivati in Nord America ben prima di Colombo, anche se appunto erano navigazioni sporadiche, e quindi verrebbe da dire che, ecco, sì, sicuramente la via difficile per arrivare in America, ovvero la via atlantica, ha dovuto aspettare fino a che le tecnologie fossero disponibili, insomma, per arrivare là, e anche quel pizzico di follia di incoscienza, diciamo, che ha aiutato Colombo ad andare verso ovest e non morire, perché se non ci fossero state le Americhe, diciamo, ecco, che col cavolo che sarebbe arrivato in India, no? Come sappiamo. E però invece dal lato asiatico penso che la conoscenza ci fosse. Magari, ecco, era una conoscenza nelle mani di popolazioni Inuit non particolarmente propense a diffondere, come dire, conoscenze orali con la civiltà più prossima, che poteva essere appunto l'impero cinese.
Ora cambiamo argomento, diciamo, ma restiamo assolutamente nei suoi ambiti, con la domanda di Gilberto da Rovigo, che pone appunto il seguente quesito. Qualcuno mi può dire se vi sono prove dell'esistenza di una società matriarcale nella storia? Gli studi sulla genetica delle popolazioni antiche, che cosa ci dicono in merito?
Domanda molto interessante, con ovviamente ripercussioni sociologiche.
Certo.
Allora, dal punto di vista, diciamo, io mi occupo dal punto di vista genetico, quindi non tanto dallo studio delle fonti scritte o tradizione orale, quanto appunto l'evidenza che si può riscontrare nella genetica di popolazione. E diciamo che tipicamente nella maggior parte delle evidenze che troviamo, dal Neolitico in poi, molte delle società che studiamo, soprattutto in Europa e in Asia occidentale, sono in effetti, immaginiamo, siano patriarcali, perché appunto si vedono delle caratteristiche importanti. Ad esempio che quando una popolazione si sposta e arriva in un nuovo luogo, la traccia che lascia è marcatamente evidente sul cromosoma Y. Quindi se la popolazione A si sposta da est verso ovest, troveremo ad ovest i cromosomi Y, quindi portati avanti dai maschi di questa popolazione, e della popolazione A che è arrivata, e non vedremo più molti cromosomi Y della popolazione che ha ricevuto, diciamo, no? Se ci immaginiamo appunto il caso classico di colonizzazione, gli europei che colonizzano le Americhe a partire dal 1492, le persone che sono frutto di questa mescolanza fra nativi americani ed europei viventi oggi hanno sicuramente, molto più probabilmente, un cromosoma Y europeo, e per quanto riguarda invece la traccia femminile, quindi quella lasciata nel cromosoma mitocondriale e anche nel cromosoma X per certi versi, hanno più un patrimonio nativo americano, okay? Quindi si vedono questa specie di traccia. Quindi se andiamo a vedere nel passato, troviamo per esempio un caso abbastanza chiaro di società matriarcale, o quantomeno dove sicuramente la componente femminile era molto attiva in questo senso, diciamo, migratorio e di espansioni, ad esempio nella società austronesiana. Gli austronesiani sono quella popolazione abbastanza nautica, per ritornare all'argomento di prima, che è partita dal nord delle Filippine, da Taiwan, all'incirca 5.000 anni fa, per espandersi in tutta la Polinesia, di cui abbiamo traccia anche in quel bellissimo cartoon, credo sia Pixar, che si chiama Vaiana, qua in Italia, e quindi più o meno quella storia lì, e dove appunto vediamo che a un certo punto queste persone si sono mescolate con altre persone dalle parti della Papua Nuova Guinea, prima di partire verso l'estremo oriente della Polinesia, e lì la traccia che hanno lasciato è una traccia femminile, ovvero si vede che il contributo di queste popolazioni austronesiane, che culturalmente erano decisamente dominanti, è molto marcato sulla linea femminile, in particolare lasciano un forte segnale sul cromosoma X. Quindi ecco, sicuramente per quel tipo di società, gli austronesiani, sicuramente mi sentirei di dire che fosse abbastanza a dominazione femminile, ecco, se vogliamo pensare a questo dualismo patriarcale-matriarcale. Per quanto riguarda le nostre parti, vediamo che probabilmente nelle popolazioni di cacciatori-raccoglitori, quindi pre-neolitiche, sicuramente c'era un equilibrio maggiore per quanto riguarda questo bilanciamento fra i sessi.
Collegabile, almeno un po' mi pare, alla precedente, la domanda di Sandro da Verona che vado a leggere. È un quesito particolarmente complesso. Salve, è indubbio che la recente applicazione della genetica alle scienze della storia, dell'archeologia e della paleoetnologia abbia prodotto grandi avanzamenti e aperto orizzonti nuovi e inaspettati. L'estrazione di DNA maschile ha potuto mostrare che tra il 7000 e il 5000 a.C., in piena rivoluzione agricola, si è verificato un brusco calo della diversità maschile. Noi maschi dell'Eurasia, perché il fenomeno non si è verificato, pare, nella parte orientale dell'Asia, nelle Americhe e nell'Oceania, siamo i discendenti di questa feroce selezione avvenuta all'alba della civiltà. Cosa può essere accaduto? Ci sono tracce nelle mitologie di questi avvenimenti? Vi ringrazio, Sandro da Verona.
Ok, allora dunque, una domanda molto interessante, anche molto specialistica, però interessante perché, come la precedente, ha risvolti sociologici, quindi un po', diciamo, dell'interpretazione della cultura, non solo della genetica, della storia demografica. La domanda all'incirca si rifà al fenomeno appunto noto, che riguarda un periodo dell'età del bronzo, insomma successivamente al neolitico, quindi successivamente alla invenzione dell'agricoltura, in cui si vede che in effetti la diversità genetica, l'ascoltatore dice maschile, diciamo del cromosoma Y più precisamente, perché un maschio, come dire, sì, è composto da un cromosoma Y, ma anche dai cosiddetti cromosomi autosomici e dal cromosoma X, quindi la diversità genetica del cromosoma Y sembra mostrare una brusca riduzione in un periodo storico preciso, mentre invece la diversità femminile mostrata dal cromosoma mitocondriale non mostra nessun segno, ok? Quindi questa cosa potrebbe essere vista come, non so, appunto una forte violenza lato maschile, appunto si parla di questa feroce selezione, dice l'ascoltatore, e quindi chiaramente quando si vede una riduzione genetica è legittimo immaginarsi un evento tra virgolette, violento, o non so, una malattia che interessa solo i maschi, o una venuta degli alieni che rapiscano selettivamente solo i maschi, o qualcosa di questo tipo, però in realtà non è l'unica chiave di lettura. Questa è sicuramente una chiave di lettura, ma non l'unica. C'è una chiave di lettura molto più pacifica, fra virgolette, e che potrebbe adattarsi meglio al fenomeno storico che stiamo vedendo, quindi una transizione dal cacciatore-raccoglitore, diciamo, al neolitico, alla coltivazione, che andrò a illustrare fra un secondo, diciamo. Quindi abbiamo una forte ipotesi del perché questo avvenga. E però prima di partire appunto con questa spiegazione, vorrei prima introdurre un caso magari meno noto, ma che ci aiuta a capire un po' questo fenomeno, ovvero come si possa avere una riduzione di diversità senza avere, diciamo, una morte violenta. Se ci spostiamo temporalmente dall'età del bronzo a cui ci stavamo riferendo a qualcosa di molto più vicino a noi, il Medioevo, e ci spostiamo geograficamente nell'ambiente abbastanza ristretto delle campagne bolognesi, io fra l'altro lavoro a Padova ma vivo a Bologna, quindi conosco abbastanza bene questa storia, c'è un fenomeno molto curioso che potrà essere di interesse agli ascoltatori, che si chiama la partecipanza. Che cos'è la partecipanza? La partecipanza, e ci sono delle comunità che ancora la praticano ad oggi, è un fenomeno di suddivisione, diciamo, dei terreni e del lavoro agricolo avvenuto all'incirca, appunto, non mi ricordo esattamente l'anno, ma diciamo nel Medioevo, diciamo nel 1200, qualcosa del genere, in cui una serie di persone, di contadini, si è diviso un terreno da bonificare, mi sembra che la stia prendendo larga, ma ci arriviamo, un terreno da bonificare, e quindi ripartendoselo fra i vari maschi che partecipavano a questa specie di consorzio, questa cooperativa, si sono quindi riappropriati di queste terre altrimenti incolte. Benissimo. Nel 1200, o comunque in un periodo del Medioevo, queste persone si sono dette: noi ci siamo riappropriati di queste terre saranno nostre e dei nostri discendenti maschi, causa appunto sistema patriarcale e chiaramente squilibrio di genere che conosciamo, tipico della società occidentale, e saranno dei nostri eredi secula seculorum, ok? A patto che i nostri eredi ovviamente ereditino le terre e stiano sulle terre. Discendenza maschile, benissimo. Quindi cosa è successo? È successo che da un punto di vista genetico, autosomi, cromosoma X, cromosoma mitocondriale, chiunque poteva venire ad abitare in queste terre, così come nei comuni limitrofi, ok? Quindi comunità che praticavano questa partecipanza e comunità che non praticavano questa partecipanza, per qualsiasi aspetto genetico erano indistinguibili. Chi voleva venire, chi voleva andarsene, eccetera. Ma, per quanto riguarda il cromosoma Y, solo i discendenti maschi di questa comunità del Medioevo sono quelli, diciamo, che sono rimasti in queste terre, perché appunto erano obbligati a rimanere in queste terre per poter mantenere il diritto di eredità della terra. Conseguenza, se guardiamo il genoma, quindi tutti gli autosomici e tutti, qualsiasi parte genetica che non sia il cromosoma Y, le comunità di partecipanti e le comunità di non partecipanti sono indistinguibili. Se guardiamo il cromosoma Y, le comunità di non partecipanti sono una comunità normale, qualsiasi, diciamo, qualsiasi popolazione del nord Italia, nord centro Italia. Le comunità di partecipanti invece hanno un numero molto ridotto di cromosomi Y che sono tipici del Medioevo, perché di fatto dal punto di vista del cromosoma Y i maschi che fanno parte della partecipanza sono di fatto una specie di capsula del tempo che è arrivata fino a noi dal Medioevo. C'è stata qualche distruzione, qualche uccisione selettiva di maschi? No, c'è stato solo un vincolo a rimanere legati alla terra. Questo può spiegarci cosa può essere successo nell'età del bronzo, quando, soprattutto vista l'agricoltura non intensiva che si praticava al tempo, per avere una sufficiente resa era necessario avere grandi latifondi, e quindi era interesse degli agricoltori non dividere la terra, e quindi probabilmente al tempo si è stabilita una regola simile per cui la terra andava al primogenito, magari maschio, visto che probabilmente a quel tempo si è instaurata la società patriarcale, e quindi questo ha fatto sì che di fatto solo alcune linee maschili potessero di fatto beneficiare di tutto il beneficio appunto di avere accesso a una vasta terra e quindi più alti tassi di riproduzione, e quindi di fatto senza dover immaginare morti improvvise o selezioni tremende di maschi, alcune linee maschili di Y sono rimaste e si sono propagate nel tempo, e tutti gli altri semplicemente, diciamo, non hanno portato un contributo ugualmente alto alla diversità Y, quindi maschile, delle popolazioni che vediamo al giorno d'oggi.
Bene, e sulle tracce lasciate nelle mitologie forse questo esula dal suo perimetro di studio.
Sì, anche perché appunto come spiegavo non dobbiamo necessariamente immaginarci un evento violento quindi, che possa aver lasciato una memoria tipo l'Iliade, ok, o qualcosa del genere, quanto appunto semplicemente un cambio nella società, ecco, e per cui magari forse come mitologia ci è rimasta l'idea del tutta l'eredità al primogenito, ecco, mettiamola così.
C'è ancora tempo forse per un'ultima domanda, avrei scelto quella di Michael da Rimini. Le epidemie di peste dell'antichità vengono studiate con la genetica? E cosa ci comunicano?
Domanda molto interessante che quindi esce dal perimetro del DNA di quello che noi chiamiamo l'ospite, cioè gli umani, e entra nel perimetro della microbiologia, diciamo nel DNA degli ospitati o degli ospiti, ovvero dei batteri. E è un campo molto, molto florido, si chiama metagenomica, e diciamo ci può dire due cose importanti. Una, ci può aiutare a diagnosticare epidemie del passato, perché ovviamente se ci rifacciamo ai racconti storici, per storici intendo molto antichi, anche di 2000 anni fa, 1500 anni fa, si hanno dei racconti sull'impatto anche emotivo e demografico, qua muoiono tutti, è una cosa terribile, ci sono persone con sintomi demoniaci, non lo so, però chiaramente non sono sintomi particolarmente chiari e quindi identificabili con la medicina di oggi, anche se in realtà alcuni storici hanno fatto un ottimo lavoro per cercare di fare diagnosi basandosi su fonti storiche e quindi possono aiutarci a dire bene, io so che ai tempi dell'imperatore Giustiniano c'è stata un'epidemia, appunto circa nel 500 d.C., che è venuta e che è stata definita come peste. Però questa peste giustiniana è la stessa peste che poi dopo troviamo nel 1300 e poi nei Promessi Sposi? Oppure è una peste intesa come termine generico per pestilenza e poi magari invece era, che so, morbillo, tubercolosi o cos'altro, no? Cosa posso fare? Posso andare a cercare dei morti che risalgano più o meno a quel periodo, magari in qualche fossa comune che potrebbe essere appunto coincidere con il fatto di essere morti non di vecchiaia ma di cause legate alla pestilenza, e andare a vedere se trovo all'interno di questi resti evidenze genetiche di, in questo caso, Yersinia pestis, che è il patogeno responsabile della peste così come la intendiamo noi. E per esempio questo sforzo è stato fatto e giusto credo lo scorso anno è stato dimostrato che in effetti la peste di Giustiniano era in effetti una prima avvisaglia di peste come la conosciamo noi, e questo ha risolto un po' un dibattito storiografico che andava avanti da qualche secolo. Questa è una cosa che si può fare, quindi aiutare la diagnosi di una data pestilenza. Un'altra cosa che si può fare è studiare proprio il patogeno, quindi una volta che io so che Yersinia pestis è il patogeno responsabile della peste del 300 e poi anche appunto del 600 e probabilmente anche della peste di Giustiniano, quello che posso fare è andare a vedere nei vari resti che trovo nel passato dell'età del bronzo, quando non ci sono assolutamente evidenze storiche, visto che non c'era la storiografia, non c'era la scrittura, e vedere se questo dato patogeno è stato responsabile anche di altre morti del passato che noi non chiamavamo pestilenze, ma evidentemente erano associate a delle morti, appunto perché vedo la presenza di Yersinia pestis associata a dei resti umani del passato. E inoltre posso provare a studiare l'evoluzione, scoprendo per esempio che uno dei focolai principali per Yersinia pestis, si chiama dei reservoir, diciamo dei posti dove questo patogeno riesce a rimanere anche al di fuori di una pestilenza acuta, è il Centro Asia. E quindi evidentemente in Centro Asia c'è un ecosistema degli animali ospiti che riescono a mantenere in vita questo patogeno, e quindi possiamo immaginarci che la prossima pestilenza di Yersinia pestis possa partire da lì. Certo, al giorno d'oggi abbiamo antibiotici efficaci contro Yersinia pestis, però ecco, per dire, non ci sorprende che le varie ondate di peste che conosciamo siano tutte arrivate, per quanto ci riguarda, da est.
Molto interessante, tra l'altro mi sono appuntato mentalmente il fatto che lei a un certo punto abbia detto proprio l'anno scorso, perché la cosa che colpisce è che appunto queste discipline che riguardano appunto gli studi sulla genetica sono diciamo recenti, cioè è una disciplina fresca, diciamo più giovane di molte altre, e che sta portando un contributo molto importante non solo agli studi scientifici e medici, ma anche alla storiografia, perché permette di avere dei risultati, come dire, dei dati che prima non erano accessibili o disponibili per gli storici, dico bene?
Sì, sì, esattamente, e perché appunto poi, come tutte le scienze storiche, diciamo, si basa sul presupposto che l'assenza dell'evidenza non sia l'evidenza dell'assenza, ovvero quindi il fatto che io trovi dei resti umani dove non c'è Yersinia pestis non vuol dire che non ci fosse, magari semplicemente perché non si è conservato il DNA e quindi magari studi di 5 anni fa non hanno trovato qualcosa e bisogna aspettare magari un ulteriore miglioramento delle tecnologie oppure semplicemente la fortuna di un ricercatore che riesce ad avere accesso a resti umani con Yersinia pestis per cambiare completamente il quadro, diciamo, di quello che siamo riusciti a ricostruire.
A questo punto siamo arrivati al quiz di Chiedila la Storia, vale a dire il momento in cui sarà lei, professore, a porre una domanda complicata, e non ho dubbi in merito, per il nostro pubblico. Prego.
Ok, allora la domanda che avrei scelto per questo quiz si basa su Sapiens, Neanderthal e Denisova, ok? Ci siamo detti che i Denisova e i Neanderthal sono due gruppi umani fratelli, quindi imparentati fra di loro, ed entrambi hanno un antenato comune con Sapiens, quindi se ci dovessimo immaginare le loro relazioni, ci immaginiamo Sapiens, fratello dell'antenato comune di Denisova e Neanderthal. Benissimo, questa non è la domanda, questo era l'antefatto. Su questo presupposto, se andiamo a vedere il DNA genomico, quindi gli autosomi, cromosomi dall'1 al 22, vediamo che in effetti, per quanto riguarda il DNA genomico, autosomico, questo presupposto è vero. Infatti, Denisova e Neanderthal sono più simili fra di loro di quanto ciascuno di loro sia con Sapiens. In tutto questo escludiamo le mescolanze, semplicemente stiamo guardando il grosso del dato. Però, quello che andiamo a vedere, se andiamo a vedere le stesse relazioni fra cromosoma Y, notiamo che invece il Neanderthal e il Sapiens sono più simili fra di loro e Denisova invece è più lontano fra di loro. Quindi la domanda è: come mai da un punto di vista autosomico Neanderthal e Denisova sono più simili fra di loro e Sapiens è fuori, diciamo, è il cosiddetto outgroup, mentre da un punto di vista di cromosoma Y Neanderthal e Sapiens sono più simili fra di loro e Denisova è l'outgroup, è quello meno simile?
Benissimo, devo dire che questa è una domanda che credo metterà veramente nei guai molti dei nostri appassionati ascoltatori e delle nostre appassionate ascoltatrici che partecipano al quiz, ma staremo a vedere. Lei, professore, adesso di che cosa si sta occupando? Che studi ci vuole segnalare, suoi o anche di suoi colleghi, per approfondire ulteriormente questi argomenti?
Io appunto i miei interessi sono sull'evoluzione umana, interazione con Neanderthal e anche DNA antico, diciamo, italiano. Ma uno degli studi secondo me più interessanti che mi sentirei di segnalare è uno studio che compara le relazioni, quindi le somiglianze genetiche fra popolazioni umane e il numero di miti, abbiamo parlato anche prima appunto di mitologia, il numero di miti che condividono. Quindi se io vado a vedere, data una lista di circa 2000 miti, quanti miti conoscono gli italiani e i francesi o quanti miti conoscono gli italiani e i cinesi in comune, posso vedere se questo numero, diciamo, di cultura condivisa, questa quantità di cultura condivisa è comparabile alla loro diversità genetica e quindi se è un po' una specie di cultura tramandata attraverso le generazioni, e posso, utilizzando il DNA antico, vedere da quanto tempo la cultura condivisa e le affinità genetiche hanno una relazione. E in questo studio, appunto, che si chiama Worldwide Patterns in Mythology, Eco the Human Expansions out of Africa, l'ultimo autore sono io, Luca Pagani, e il primo è il mio dottorando, Helios del Brassin, troviamo che molto probabilmente alcuni dei miti che conosciamo oggi sono vecchi di almeno 60.000 anni, ovvero ce li portiamo da quando eravamo in Africa e li abbiamo portati fuori tramite appunto tradizione orale.
E allora noi di miti, tradizione orale e genetica torneremo sicuramente a parlare col professor Luca Pagani, che per il momento ringrazio e saluto sentitamente.
Bene, grazie Davide per questa bella opportunità e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
e l'appuntamento con Chiedilo alla Storia, come sempre, è al prossimo mercoledì. Per non perdere gli episodi di questa serie è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a Luca Pagani. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project Manager Marco Paltrinieri. Producer Alex Peverengo. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo alla storia@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!